Eccoci qua, buongiorno a tutte e tutti e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo commentando assieme le notizie che appaiono sui giornali italiani e internazionali. Allora, oggi parliamo di referendum elettorale, parliamo delle strane mosse di Putin al Cremlino e parliamo anche probabilmente di qualche altra notizia se abbiamo tempo. Quasi, vi ricordo, scusate, che se avete suggerimenti, domande, notizie che volete segnalare, potete farlo nei commenti di questo articolo e di questa rassegna, cioè del video su YouTube, e che trovate anche tutti gli articoli di cui parlo e questo, formato in versione podcast sulla pagina Rassegna Stampa Italia che cambia, di cui anche vi lascio il link in descrizione. Va bene, cominciamo. Allora, quasi tutti gli italiani oggi aprono con la notizia del referendum sulla legge elettorale, che viene bocciato dalla Corte Costituzionale. Referendum che era stato proposto dalla Lega e che in pratica introduceva un sistema maggioritario puro, più o meno, per farla semplice. Perché la Corte Costituzionale, scusate, lo ha bocciato? Allora, dovete sapere che in Italia i referendum sulle leggi elettorali sono una roba abbastanza delicata, perché tant'è che quasi sempre la consulta li rispedisce al mittente perché la Costituzione vuole che in ogni momento ci debba essere la possibilità di andare al voto. E visto che in questo caso parliamo sempre di referendum abrogativi, quindi referendum che non possono proporre modifiche agli articoli delle leggi, né proporre nuove leggi, né nuovi articoli di legge, ma possono solo abrogare, quindi annullare, invalidare delle leggi intere o più spesso degli articoli di alcune leggi. È chiaro che così facendo è difficile ottenere alla fine del risultato, come risultato, una nuova legge elettorale immediatamente valida, applicabile, solo eliminando pezzetti di vecchie leggi. In questo caso la Lega ci aveva provato, ma per farlo aveva dovuto modificare anche un'altra legge che non aveva niente a che fare con la legge elettorale, ma che in un certo senso dipendeva da essa. E quindi questa mossa è stata ritenuta un po' troppo invasiva da parte della consulta, che quindi ha deciso di bocciarla. Va bene, cambiamo argomento e spostiamoci all'estero, in particolare in Russia, come vi preannunciavo poco fa, perché Putin sta facendo una serie di mosse piuttosto inaspettate e strane che cambiano di molto la struttura del Cremlino. E gli analisti cercano di capire cosa ci sia dietro. Allora, l'altro ieri il presidente russo ha annunciato un'imminente riforma della Costituzione che limiterà i poteri del presidente stesso, quindi dell'incarico che lui sta ricoprendo, ma a partire dal 2024, anno in cui scadrà a tutti gli effetti il suo ultimo mandato, perché poi per Costituzione non potrà farne altri. E indebolisce la figura del presidente a favore del a beneficio del Parlamento e a beneficio anche del Consiglio di Stato, che è un altro organo di cui lui è anche attualmente il presidente. Fra l'altro, cosa succede? Poche ore dopo che Putin annuncia questa cosa, il suo fedele Medvedev, che sarebbe il premier russo, assieme a tutta la squadra di governo, annuncia le sue dimissioni. Ma non dimissioni in senso di protesta, ma anzi in accordo con la decisione del presidente. Al suo posto Putin nomina, anche se è una nomina che deve essere confermata, tale Mikhail Mishustin, che è un tecnocrate poco conosciuto in Russia, quindi figuratevi qui da noi, che negli ultimi 10 anni ha lavorato come capo dell'agenzia russa che si occupa delle tasse, che a quanto dicono gli analisti, perché io non ho la più pallida idea di chi sia, sembra non avere l'esperienza e il profilo sufficienti per agire in maniera indipendente dal presidente. Allora, nessuno ha capito esattamente quale sia il disegno esatto che sta dietro a questi spostamenti di poteri, ma è abbastanza appurato che hanno a che fare con il fatto che, come accennavamo prima, dopo il 2024, cioè nel 2024 scadrà il mandato di Putin e non potrà più essere rieletto come presidente, dopo praticamente 20 anni di potere incontrastato e ininterrotto, in cui fra l'altro si è anche scambiati ruoli con Medvedev proprio per aggirare alcuni vincoli costituzionali. E quindi Putin sta probabilmente cercando di cambiare la struttura del potere in maniera molto importante, cioè alcuni l'hanno già definita come la più il più grosso sconvolgimento all'interno degli asset di potere in Russia dai tempi di Gorbaciov, praticamente, quindi dal primo presidente russo democraticamente eletto. E comunque sta cambiando questi equilibri di poteri in modo da restare comunque il padrone della politica russa oppure da poter scegliere un suo successore. Ad ogni modo ci sono due aspetti che hanno stupito gli analisti in particolar modo. Quindi il primo è stato le dimissioni di Medvedev e il secondo sono state le tempistiche di tutta questa operazione. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, è probabile che Putin abbia voluto sbarazzarsi in un certo senso di Medvedev, nonostante sia appunto un suo fedele alleato da sempre, perché ha bisogno di consenso per approvare questa riforma costituzionale. E Medvedev in questo momento non è molto popolare in Russia. La sua popolarità si aggira attorno al 37% contro il 60% del presidente. Sul perché adesso e perché tutto in un solo giorno ci sono opinioni un po' contrastanti, perché il punto è perché adesso, visto che mancano 4 anni alla fine del probabile mandato di Putin come presidente, cioè alla probabile fine del mandato di Putin come presidente, c'è chi dice, tipo il giornalista russo Dmitry Smirnov, che dice, rispondendo su Twitter, perché il Cremlino conosce bene la storia e sa che la rivoluzione deve essere fatta rapidamente, anche se è una rivoluzione dall'alto. Altri sostengono che sia per evitare cambiamenti improvvisi e destabilizzanti. Altri ancora che sia invece per cogliere di sorpresa gli oppositori e quindi evitare che si possano organizzare da qui al 2024 per creare delle alternative valide al presidente. Magari probabilmente ci sono un po' di tutti questi aspetti. Ad ogni modo, state tranquilli che come al solito segno questa cosa fra gli argomenti da seguire e ci teniamo aggiornati. Per adesso però passiamo ad altro. Abbiamo ancora un po' di tempo e quindi vi do un po' di notiziole sparse. Allora, il Guardian riporta che nel 2019 il tasso di natalità in Cina è sceso per il terzo anno consecutivo e adesso è ai minimi storici dal 1949 ed è attorno al 10 per mille, quindi 10 nuovi nati ogni 1000 abitanti. E questo succede, cosa interessante, nonostante il governo cinese abbia abbandonato le politiche restrittive sul controllo delle nascite e stia anzi quasi cercando di incentivare nuove nascite perché è preoccupato dal calo di popolazione. In Germania, nel frattempo, lo stop al carbone inizia fin da subito e ieri, proprio ieri, è stata annunciata la chiusura già a partire da quest'anno, dal 2020, di un primo blocco di centrali a carbone con un piano di risarcimenti per i gestori delle centrali stesse. Ultima notizia che vi segnalo, iter.com pubblica un lungo articolo in inglese che spiega molto bene, andatevelo a leggere se leggete l'inglese, perché molto spesso le alternative considerate sostenibili alla plastica fanno più danni che altro, a meno che non si cambi complessivamente il sistema di produzione e di consumo. In altre parole, se pensiamo di risolvere il problema della plastica semplicemente sostituendo oggetti, contenitori o imballaggi usa e getta in plastica con oggetti, contenitori o imballaggi usa e getta in carta, bioplastica, bucce di banane, kiwi o non so cos'altro, non stiamo un granché migliorando la situazione. E quindi, l'articolo è molto interessante perché insomma è un'inchiesta fatta anche sul campo che cita anche una serie di esempi invece, virtuosi e veramente sostenibili e di soluzioni che potrebbero essere applicate anche su più ampio raggio. Va bene, allora direi che siamo a 9 minuti, possiamo accontentarci, anche oggi abbiamo portato a casa la nostra rassegna stampa. Io quindi vi saluto, vi do appuntamento a lunedì, buon weekend e mi raccomando, ricordatevi, come sempre, anche nel weekend, che chi si rassegna è perduto. Ciao!